Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Questa settimana ho deciso di parlarvi di Lorenz Ferlinghetti. Lorenz Ferlinghetti in realtà è molto più che un semplice poeta, se non altro per il suo ruolo centrale e di guida del movimento americano della Beat Generation. Lorenz Ferlinghetti, infatti, autore molto particolare, se non altro per la sua formazione, mezzo italiano, mezzo francese, mezzo zingaro, apolide, anche se aveva combattuto con l'esercito americano, aveva fondato, dopo una vita di peregrinazioni, perlomeno la prima parte della sua vita molto in linea con i dettami della Beat Generation, aveva aperto a San Francisco la City Light, una libreria, nel vecchio stile delle librerie, quelle nelle quali le persone andavano a farsi consigliare prima che esistessero le recensioni su Amazon e su IBS, e oltre ad avere una libreria di libri nuovi e usati, aveva anche, diciamo, avviò una casa editrice, che fu la casa editrice che pubblicò tutti i grandi libri della Beat Generation, ad esempio L'Urlo, il famosissimo libro di Allen Ginsberg, sul quale poi è stato fatto anche pochi anni fa un film, fu pubblicato proprio dalla City Light. Per questo ruolo di guida che egli ebbe, che sempre gli fu riconosciuto, diverrà famoso, e sarà questa la centralità che Lorenz Ferlinghetti avrà all'interno della poesia contemporanea. Tra l'altro, la figura di Lorenz Ferlinghetti, molto intricata come vi dicevo, è interessante anche perché Lorenz Ferlinghetti è ancora vivo e combatte insieme a noi. Ha in questo momento, credo, la bellezza di 97 anni, adesso lo controlliamo in tempo reale, e ancora oggi ha questa particolarità che risponde a tutte le mail che gli vengono inviate. Quindi se volete, siete curiosi dopo questa puntata, chiedere qualcosa a Lorenz Ferlinghetti, potete contattarlo direttamente via mail. Ma fatto questo piccolo cappello introduttivo, direi che possiamo iniziare a vedere alcune delle sue poesie, perché poi la puntata parlerà delle sue poesie, e andare a vedere il suo ruolo, diciamo, all'interno della poesia beat. Ho scelto di iniziare con una poesia lunga che ho diviso in due blocchi, quindi ne parleremo in due momenti, nel primo e nel secondo blocco, che si chiama Manifesto populista per i poeti con amore. Ho scelto di iniziare con questa poesia proprio perché, come vi dicevo, il ruolo di Ferlinghetti è centrale in quanto guida di una serie di altri poeti, e in quanto guida aveva colto, diciamo, le linee guida di quel movimento che era la Beat, che quelle che si possono riassumere molto brevemente in un nichilismo spinto all'estremo, in un abuso delle droghe leggere e pesanti, in una promiscuità sessuale spinta all'estremo, che significava promiscuità di genere ma anche di numero, di qualità, di tipologia, insomma qualsiasi tipo di promiscuità che vi possa venire in mente, un senso di insoddisfazione per la vita che si traduceva anche con questo eterno vagabondare, questo stare sulla strada che poi diverrà il famoso libro di Jack Kerouac. Leggiamo questa poesia, Manifesto populista per i poeti con amore, perlomeno la prima selezione, poi torniamo in studio e andiamo a vedere alcune delle caratteristiche della poesia di Lorenz Ferlinghetti. Poeti, uscite dai vostri studi, aprite le vostre finestre, aprite le vostre porte. Siete stati ritirati troppo a lungo nei vostri mondi chiusi. Scendete, scendete dalle vostre Russian Hills e dalle vostre Telegraph Hills, dalle vostre Beacon Hills, dalle vostre Chapel Hills, dalle vostre Brooklyn Heights e dai Montparnasse, giù dalle vostre basse colline e dalle montagne, fuori dalle vostre tende e dai vostri palazzi. Gli alberi stanno ancora cadendo e non andremo più nei boschi. Non è il momento ora di sedersi tra loro quando l'uomo incendia la propria casa per arrostire il maiale. Non si canta più Hare Krishna mentre Roma brucia, San Francisco sta bruciando, la mosca di Mayakovsky sta bruciando, i combustibili fossili della vita, la notte et il cavallo si avvicinano mangiando luce, calore et forza, e le nuvole hanno i calzoni. Non è il momento ora di nascondersi per l'artista sopra, oltre, dietro le scene, indifferente, tagliandosi le unghie, purificandosi fuori dall'esistenza. Non è il momento ora per i nostri piccoli giochi letterari. Non è il momento ora per le nostre paranoie et ipocondrie. Non è il momento ora per la paura et il disgusto. È il momento solo per la luce e l'amore. Abbiamo visto le migliori menti della nostra generazione distrutte dalla noia ai readings di poesia. La poesia non è una società segreta né un tempio. La parola et, i canti segreti non servono più. L'ora di emettere l'om è passata. Viene il momento di cantare un lamento funebre. un momento per cantare, un lamento funebre et per gioire sulla fine in arrivo della civiltà industriale che è nociva per la terra et per l'uomo. In questa poesia emergono già alcune delle caratteristiche della poetica di Lawrence Ferlinghetti e della beat in generale. Nel testo poetico, infatti, quello che si crea è un vero e proprio tappeto verbale, dove le parole vengono accatastate una sull'altra per accumulazione e dove non si scorgono in modo chiaro le terminazioni dei periodi. È un flusso di coscienza di parole poetiche. Certo, c'è qualcosa che viene ripreso dalle avanguardie di inizio Novecento, ma in più c'è un linguaggio che in modo assolutamente libero può pescare dal linguaggio aulico, dalle citazioni colte ai classici, di tutti i tipi, quanto allo stesso modo può mettere le mani nella contemporaneità in un linguaggio colloquiale e di uso comune. È proprio la caratteristica che ad esempio sarà proprio anche dell'urlo di Lawrence Ferlinghetti, un lirismo che viene costruito attraverso la sovrapposizione di piani, come se guardassimo in un quadro che dentro a un altro quadro, un altro ancora, ci perdessimo dentro ai mille dettagli di questo tappeto. Per quanto riguarda il testo, ovviamente la riflessione è una chiamata all'impegno da parte del poeta, che ha anche abbastanza controtendenza rispetto al periodo stesso. È molto ambiguo come testo, perché già intitolarlo Manifesto Populista, dove populista è una parola che generalmente viene connotata da un significato negativo, ma in questo caso probabilmente viene intesa come capacità di portare la poesia al popolo, quindi in modo positivo per i poeti con amore. E individua questo dubbio esistenziale di un poeta che viene richiamato da Ferlinghetti, nonostante sia un poeta della beat, a riacquisire un ruolo, a non estraniarsi, a non fuggire dalla realtà, perché era quello che stava accadendo alla sua generazione, cioè stava fuggendo dalla realtà, lo faceva attraverso le droghe sintetiche, attraverso l'incapacità di creare legami solidi e tutte le cose che abbiamo detto nell'introduzione della poesia. Ma adesso vi facciamo ascoltare una canzone, perché altrimenti poi io, come sempre, mi allargo troppo. Volevo iniziare proprio con la voce di Allen Ginsberg, perché essendo la beat un movimento che, come molte delle neoavanguardie, ha avuto punti di contatto anche con altre arti, ho trovato questo brano che è molto interessante, perché è una collaborazione tra Allen Ginsberg e Bob Dylan. Quindi adesso ci ascoltiamo insieme Vomit Express. I'm going down to Puerto Rico, I'm going down on the midnight plane, I'm going down on the Vomit Express, I'm going down with my suitcase cane. You can take an ancient vacation, fly over Florida's deep blue end, rise up out of this madhouse nation. I'm going down with my oldest tender friend, I'm going down to Puerto Rico, I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express, I'm going down with my suitcase thing. We know each other now 20 years, seen murders and we wept tears. Now we're going to take ourselves a little bit of free time, wandering round the southern poverty climb. I'm going down to Puerto Rico, I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express, I'm going down with my suitcase pain. Stop flying with those poor old sick ladies, everybody in plane crowded and drunk and they're crazy, flying home to die in the wobbly air. All night long they wanted the cheapest fare. I'm going down to Puerto Rico, I'm going down on the old midnight plane. I'm going down on the Vomit Express, I'm going down with my suitcase pain. Land there going on the airfield, I've never been there, except once walking around the airfield in the great wet heat. Walk out and smell that old mother load of shit from the tropics. Stomach growl love, oh friends beware. I'm going down to Puerto Rico, I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express, I'm going down with my suitcase pain. Me and my friend, no, we won't even drink, and I won't eat meat, I won't fuck around.
never walk the streets alone. Cars all blinking, wing taxis, buses, and U.S. gas all around. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Rumble Express. I'm going down with my suitcase pain. Start with poetry at the university, meet kids. Look at their breasts, touch their hands, kiss their heads. Sing from the heart, maybe the four Buddhist noble truths. Existence is suffering, it ends when you're dead. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the vomit express. I'm going down with my suitcase pain. Go out, walk up on the mountain, see the green rain. Imagine that forest, vines get lost. Sit cross-legged and meditate on old love pain. Watch every old love turn to gold. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down with my suitcase pain. See raindrops in the jungle, rainbows, ants and men. Brown legs walk around on the mud road. Far from U.S. smart war again. Sit down, empty mind, vomit my holy load. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down in my suitcase pain. Come back to Earth, walk the streets in shock. Smoke some grass and eat me some cock. Kiss the mouth of the sweetest boy I can see, who shows me his white teeth and brown skin joy. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down with my suitcase pain. Talk about politics with the cats and ask for revolution. Get back on the plane and chant high in the sky. Back to Earth, to New York, carpet streets and fly. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down with my suitcase pain. I'm gonna come back with frightens in the heart. And New York's electrical eternity here. Pull the air conditioner plug from the wall. Sit down with my straight spine and pray. I'm going down to Puerto Rico. I'm going down on the midnight plane. I'm going down on the Vomit Express. I'm going down with my suitcase pain.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata a Lawrence Ferlinghetti. Abbiamo inaugurato la puntata iniziando a leggere un testo lungo che si chiama Manifesto Populista per i Poeti con Amore. Adesso leggiamo un secondo estratto dal testo, che come vi dicevo è abbastanza lungo, quindi abbiamo spezzettato per l'occasione, e in questa seconda parte, con ancora maggior forza rispetto alla prima, Ferlinghetti delinea una vera e propria linea poetica, quindi dà la sua poetica, dà una definizione di ciò che per lui è buono in poesia e di ciò che invece non va più bene. Vedrete leggendola come inserisce delle categorie molto chiare e molto facili da codificare. cioè quello che fa è creare un vero e proprio manifesto, cioè una serie di punti programmatici che poi saranno quelli che verranno portati avanti da tutto il movimento della Beat, che come abbiamo detto nell'introduzione, di cui come abbiamo detto nell'introduzione, Lawrence Ferlinghetti è un po' il punto di riferimento. Lo stesso Jack Kerouac, ad esempio, nel libro Big Sur parla proprio del rifugio al sud della California che aveva Lawrence Ferlinghetti, nel quale andava a meditare. Perché le tematiche che si inseriscono all'interno della sua poesia, lo vedremo già anche in questo testo, sono tutte quelle che hanno a che fare con la Beat, quindi una riscoperta di una religiosità altra, diversa, il mondo occidentale, il mondo orientale, quindi il buddismo, Krishna, l'om, l'utilizzo delle droghe sintetiche, tutta una serie di temi che poi sono interessanti perché in qualche modo anticiperanno di almeno 15 anni tutta la rivoluzione culturale del 68. Cioè sembra che il 68 a livello culturale abbia ripreso moltissimi degli stilemi della Beat Generation. È vero che la differenza fondamentale, e che troviamo anche molto bene in Ferlinghetti, è rappresentata da una distanza nell'approccio alla realtà. Cioè mentre il 68 sarà molto legato al momento, al presente, quindi partirà dalla critica di quello che accadeva, dal Vietnam a ciò che accadeva nelle scuole e nelle università americane, per poi spostare la sua riflessione ad ampio raggio, la Beat farà esattamente il contrario, cioè partirà dal generico e non sarà mai legata a dei fatti di cronaca specifici, cioè rimarrà sempre una visione globale legata più all'uomo che alla storia. Leggiamo la seconda parte del manifesto del poeta populista, manifesto per poeti populisti con amore, poi torniamo in studio e la commentiamo insieme. È il momento ora di esporsi nella completa posizione del loto, con gli occhi bene aperti. Il momento ora di aprire le vostre bocche in un nuovo discorso aperto. Il momento ora di comunicare con tutti gli esseri coscienti. Tutti voi, poeti delle città, appesi nei musei, includendo me stesso. Tutti voi, poeti del poeta che scrive la poesia sulla poesia. Tutti voi, poeti di poesia da laboratorio, nel cuore giungla d'America. Tutti voi, addomesticati Ezra Pound. Tutti voi, poeti pazzi, sballati, malconci. Tutti voi, poeti di poesia completa, precompressa. Tutti voi poeti cunnilingui, tutti voi poeti da gabinetto a pagamento che vi lamentate con graffiti, tutti voi ritmatori da metropolitana che non ritmate mai sulle betulle, tutti voi padroni delle segherie haiku nelle Siberie d'America, tutti voi non realisti senza occhi, tutti voi super surrealisti autonascosti, tutti voi visionari da camera da letto e da cheat prop da gabinetto, tutti voi poeti alla Grucio marxista e compagni di ozio di classe che restano inattivi tutto il giorno e che parlano del lavoro di classe, del proletariato, tutti voi anarchici cattolici della poesia, tutti voi montanari della poesia, tutti voi bramini di Boston e bucolici di Bolinas, tutti voi babysitter della poesia, tutti voi fratelli zen della poesia, tutti voi smanti sudici della poesia, tutti voi capelluti professori della poesia, tutti voi critici di poesia che bevete il sangue dei poeti, tutti voi poliziotti della poesia. Dove sono i figli selvaggi di Whitman? Dov'è la grande voce che parla ad alta voce, con un senso di dolcezza et di sublimità? Dov'è la nuova grande visione, la grande visione del mondo, l'alta canzone profetica dell'immensa terra, e tutto ciò che canta in essa è il nostro rapporto con essa? Poeti, scendete nelle strade del mondo ancora una volta e aprite le menti et gli occhi. Con la vecchia delizia visuale, schiarite la gola e parlate più forte. La poesia è morta. Lunga vita alla poesia. Non abbiamo tempo per analizzare questa poesia e per vivisezionarla. In realtà, nella lunga enumerazione, nel lungo elenco che Ferlinghetti fa di possibili poeti, si inseriscono tutta una serie di citazioni a movimenti e a tipologie di approccio alla poesia. Quello che ci vuole dire Ferlinghetti con questo testo, e lo testimonia nel finale, al di là dell'affezione e dell'amore che lui ha per Walt Whitman, che sicuramente insieme a Blake è il punto di riferimento della sua poetica, è che il poeta non si può accontentare, non si può rinchiudere in una categoria. E allora ogni qualvolta si voglia prendere e si voglia rinchiudere la poesia in una determinata categoria, in una scatola, le si fa un torto, la si mortifica in qualche modo, perché la poesia è una forma che è costantemente aperta e che rinnova costantemente se stessa. E allora tutte quelle cose che potrebbero anche essere positive, cita ad esempio gli haiku, cita uscita la poesia politica, la poesia civile, ma anche la poesia neorealistica, neorealistica, tutta una serie di movimenti, si diventano la gabbia dentro cui si resta e si perde la visione complessiva, perché è quella che poi è a quella che richiama Ferlinghetti nel finale dicendo: schiarite la voce e trovate un nuovo canto, cioè continuate a occuparvi dell'uomo, della sua essenza, della sua natura, senza andarvi a ingabbiare in una questione meramente stilistica che aridifica il testo poetico. È proprio questo richiamo il senso di questa seconda parte del manifesto per i poeti populisti, che quindi sono chiamati a non accontentarsi della forma, in un periodo in cui ovviamente le neoavanguardie post seconda guerra mondiale stavano sviluppando tutta una serie di tematiche riprese dal post prima guerra mondiale proprio sulla forma, per provare a ritornare ad una grande poesia, quella che non si definisce attraverso una categoria ma che ingloba molte categorie perché è al di sopra di queste. Il secondo brano che voglio farvi ascoltare è un brano insomma anche leggero, insomma un po' più leggero, ironico, è di Pierangelo Bertoli. Approfitto dell'occasione per dire che sabato 24 saremo alla Biblioteca Planettiana con Marika Profili e con uno spettacolo su Hikmet e Bertoli, quindi se siete di quelle parti o da quelle parti alle 18.30 e vi può interessare ascoltare le poesie di Hikmet o le canzoni di Pierangelo Bertoli, vi aspettiamo. Proprio per l'occasione quindi vi facciamo ascoltare i poeti di Pierangelo Bertoli.
Poeti son poeti perché scrivono poesie, fanno a gara nei concorsi dove vincono bugie, quei concorsi col salame e con la medaglietta d'oro, hanno il vizio di spiegarti che i poeti sono loro, hanno il vizio di spiegarti che i poeti sono loro. È un uomo stanco che si sveglia a mezzogiorno, che si affaccia dal balcone e si guarda appena intorno. Insicuro e sempre incerto si trascina la sua tara, caffè latte con le uova che la mamma gli prepara, caffè latte con le uova che la mamma gli prepara. Sono dei matti che non pagano il pedaggio, fanno finta di capire quando scrivono coraggio. Ma se c'è da far la guerra, il poeta è giù in cantina, fa l'amore con la serva e si scopa la regina.
Fa l'amore con la serva e si scopa la regina.
Dei segreti che non dice con nessuno, sono formule di sogno che gli fan vendere fumo. Con quell'aria un po' sorniona, privilegio dell'artista, ama i gatti, beve vino, scorda il conto del dentista.
Ama i gatti, beve vino, scorda il conto del dentista.
Sono il sole che riscalda le speranze della gente disperata che si nutre di bestemmie. I poeti sono il mare che trasforma tutto quanto, hanno la pelle troppo chiara e non fanno più di un tanto.
Ma la pelle è troppo chiara e non fanno più di un tanto.
Sono poeti perché scrivono poesie, fanno a gara nei concorsi dove vincono bugie, quei concorsi col diploma, coi discorsi culturali, dove vincono il diritto di non essere normali,
dove vincono il diritto di non essere normali.
Bentornati alla Poesia e dei Poveri, a questa puntata dedicata a Lawrence Ferlinghetti. Abbiamo letto il manifesto della poesia, quindi un po' le linee programmatiche, e adesso iniziamo a vedere alcune delle sue poesie. Il fatto che Ferlinghetti non avesse molti problemi a utilizzare un linguaggio anche scurrile, anche sconcio e soprattutto ad infastidire la morale comune era cosa abbastanza nota, se non altro per il fatto che nel 1956, questo è un episodio abbastanza interessante, quindi ve lo racconto, a causa della pubblicazione dell'Urlo di Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti finirà in prigione, poiché essendo editore di quel testo, che viene accusato di sedizione, di oscenità, finisce in prigione e solo successivamente a un processo, appunto, che viene scagionato, però rischiò proprio per aver portato avanti l'idea della libertà espressiva della Beat Generation. La poesia di cui parliamo contrappone proprio questo tipo di dinamica, cioè contrappone un mondo di critici letterari ed artistici a una nuova arte, che è quella che portava avanti la Beat. Quindi da un lato abbiamo un vecchio modo di intendere l'arte e la cultura, un modo che ancora oggi si fronteggia in realtà con, ancora oggi queste due anime si fronteggiano, da un lato chi ritiene che la cultura sia accessibile a pochi soltanto dopo una serie importante di studi, che è una tesi che ha anche del valore, sostanzialmente, non è così gambata per aria. Dall'altro la Beat, che essendo un movimento di matrice populista, abbiamo visto anche il titolo della poesia di Ferlinghetti, ma come tutti i movimenti post-novecentisti sono radicati nella massa perché è diventata una società di massa, una cosa che si dice spesso ma che, sulla quale si medita poco, anche l'arte è diventata un'arte di massa. E allora c'è questa contrapposizione tra chi crede che invece l'arte, la cultura sia grande soltanto quando riesce a raggiungere più persone possibili, e si contrappone al critico altezzoso, quello che pensa di avere la conoscenza, di possedere la conoscenza, l'artista un po', come dire, alla page, che invece mira più che alla conquista del critico alla conquista del popolo, che oggi si traduce alla conquista del pubblico. Pensate quanto queste dinamiche siano attuali ancora oggi. È interessante vedere come certe riflessioni portate avanti dalla Beat più di 50 anni fa tengano ancora banco, in realtà, perché siamo nella stessa linea di orizzonte, sono in qualche modo a noi contemporanei. Adesso leggiamo questo testo che si chiama La verità non è segreto di pochi, poi torniamo in studio e lo commentiamo insieme. La verità non è segreto di pochi, eppure pensereste che lo fosse dal modo con cui certi bibliotecari e ambasciatori della cultura, e specialmente direttori dei musei, si comportano. Pensereste che fosse di loro monopolio, dal modo in cui si aggirano scuotendo le teste altere, come se non andassero mai al gabinetto o qualcosa di simile. Ma se fossi in voi, non me la prenderei con loro. Dicono che lo spirituale è concepito meglio in termini astratti. E inoltre, girare per i musei mi dà sempre la voglia di sedermi. Mi sento sempre così costipato in quelle alte altitudini. La poesia è massimamente provocatoria, come d'uso di questo movimento. Infatti prende il critico d'arte letterario, lo ridicolizza con un modo, a mio modo di vedere, anche simpatico, come si fa anche per una bella donna, no? Anche una bella donna e anche un bell'uomo vanno al gabinetto. Cioè l'idea è che questa perfezione che si dà a vedere non corrisponde alla realtà umana. L'uomo è imperfetto, è un insieme di contraddizioni, e allora metterlo in quel contesto così, insomma, poco elegante, possiamo dire, è un modo per abbassarlo violentemente verso la normalità. Basta pensare nel 2017-2016, opera di Maurizio Cattelan al Guggenheim, Gabinetto d'oro massiccio. Significa che sono tematiche che ancora ci portiamo dietro, sono delle cose che non abbiamo superato. Ma l'idea della defecazione e dell'impurità della defecazione è una cosa totemica che l'uomo antropologicamente si porta dietro dalle sue origini, e badate bene che il fatto di aver usato nella stessa frase totemica e antropologica mi rende veramente fighissimo, mi rende uno di quei critici bibliotecari che devono essere rimessi a posto dalla poesia Beat. L'altra cosa che mi interessa, oltre a questo abbassamento di questo testo, è il finale, perché sedersi ai musei, c'è tutta una riflessione della nuova museologia che parte anche dopo questi stimoli, cioè quelli che vengono dalla Beat, dal 68, dalla rivoluzione culturale, di cercare di avvicinare il museo alle persone. I musei immensi, dove costringiamo i ragazzi ad andare e camminare per 3 ore, e poi ogni volta che trovano una un posto dove sedersi si stendono tipo pelle di leopardo, che è la stessa cosa che sta facendo il poeta, non hanno alcun senso. O si pensano dei percorsi e un modo di fruire l'arte interessante, dove interessante significa interesse, cioè essere dentro, cioè o riusciamo a portare le persone dentro l'arte, cioè a creare interesse, oppure costringerli per ore nei musei, e si vede dal risultato, cioè che quando uno va in grandi musei i posti dove si sta seduto sono praticamente sempre pieni, perché le persone li accalcano, perché vengono saturate. Questo senso di saturazione è lo stesso che Ferlinghetti mette in questa poesia quando parla di costipazione. Ovviamente, visto che il registro era quello della defecazione, cioè delle feci, resta su quell'argomento e parla di costipazione, questo sentimento di costipazione, che è un qualcosa che lui critica in qualche modo, perché parla di alte altitudini, come se lui in quel contesto così aulico, così alto, non riuscisse a trovare spazio per far uscire la propria voce. È come se ci fosse un gorgo, come se ci fossero troppe cose, e allora richiama ancora una volta ad abbassare la prospettiva. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone particolare, l'ho scelta perché è la colonna sonora di un film molto particolare, si chiama The Square, è passato poco tempo fa. Spesso facciamo citazioni dal cinema perché magari con l'occasione vi andate anche a recuperare il film, non so se lo ripasseranno al Gabbiano, l'hanno passato. È un film che credo abbia vinto la Palma d'Oro a Cannes, comunque un film molto particolare che parla proprio delle dinamiche in un museo di arte contemporanea, perlomeno la storia è ambientata in questo setting, in questo contesto. Siccome la colonna sonora è molto bella e molto interessante, adesso la ascoltiamo insieme, e quella che ci ascoltiamo è Justice dei Genesis. bentornati alla Poesia e dei Poveri, a questa puntata dedicata a Lawrence Ferlinghetti. Stiamo vedendo alcuni dei suoi testi, il prossimo in particolare si chiama, perché in realtà non hanno titolo, quindi prendiamo il primo verso della poesia, Il mondo è un bel posto, che ovviamente è un titolo ironico. Infatti una delle caratteristiche del poeta sicuramente è il nichilismo. Devo dire che il nichilismo di Ferlinghetti, a mio modo di vedere, rientra in un modo particolare di intendere il nichilismo, anche con una certa vena di ironia che è tipicamente americano. Preparando questa puntata mi è venuto in mente un consiglio che mi ha dato un po' di tempo fa un caro amico, di uno spettacolo comico che ancora non sono riuscito a guardare, ma il titolo secondo me è fulminante, è illuminante, dice molto della cultura americana. Il titolo di questo spettacolo è America is the greatest country in the US, cioè l'America è il più grande stato, cioè il migliore degli stati all'interno degli Stati Uniti, cioè che è come dire l'Italia è il miglior stato italiano che ci sia. Che è geniale da un certo punto di vista, perché gli americani hanno da un lato questa grandezza che poi è stata tradotta nel neocolonialismo, nel neoimperialismo, l'idea di essere la migliore nazione del mondo, ma dall'altro hanno la capacità di ridere di loro e di autocriticarsi, proprio come se fosse una specie di anticorpo a questo germe di grandezza che riescono a esprimere anche a volte con della ironia geniale. E allora questa poesia, secondo me, fa parte di questo tipo di nichilismo, cioè quest'idea di giocare con le cose, cioè di dire qualcosa comunicando il suo opposto e poi rovesciandolo. Questa poesia rispecchia ovviamente un periodo storico, perché la beat si sviluppa nei 50, 60, 70, poi Ferlinghetti continuerà a scrivere poesie per tutta la vita, le scrive ancora oggi, come abbiamo detto, è vivente, ma quello è un periodo in cui c'è, soprattutto nei giovani, un totale spaesamento. Voi direte, niente di nuovo, cioè i giovani ancora oggi sono spaesati, e questo è vero, però è anche vero che post Seconda Guerra Mondiale il colpo che ricevettero le giovani generazioni fu proprio quello di vivere in un mondo che non aveva senso. Il 68 è stata una risposta in qualche modo a quel tipo di nichilismo, cioè l'idea di provare a riprendere il controllo della storia, provare a dare un nuovo senso, una nuova lettura. Per questo fu così importante, ad esempio, anche il rivolgersi a religioni orientali, perché era una possibile risposta a quel nichilismo che era imperante, si respirava nell'aria, quel senso che niente avesse veramente senso. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Il mondo è un bel posto per esserci nati, se non vi importa che la felicità non sia sempre così divertente. Se non vi importa un po' di inferno, una volta tanto, proprio quando tutto va bene, perché anche in paradiso mica cantano sempre. Il mondo è un bel posto per esserci nati, se non vi importa che qualcuno muoia, tutti i momenti, o magari solo di fame per un po' di tempo, il che non è poi tanto male se non siete voi. Oh, il mondo è un bel posto per esserci nati, se non vi importa molto qualche cervello morto nelle alte sfere, o una bomba o due di tanto in tanto, nei vostri visi alzati, e certe altre improprietà di cui è preda la nostra società, con i suoi uomini distinti e quelli estinti, i suoi preti e altri poliziotti, le sue varie segregazioni, le investigazioni congressuali e altre costipazioni che la nostra carne sciocca eredita. Sì, il mondo è il miglior posto per un mucchio di cose come far buffonate e fare all'amore, essere tristi e cantare canzoni triviali e avere ispirazioni, vagabondare, guardando ogni cosa, odorando fiori e dare pizzicotti alle statue e perfino pensare e baciare la gente e fare bambini e portare pantaloni, agitare cappelli e ballare, andare a nuotare nei fiumi, a fare picnic a mezza estate e insomma godersi la vita. Già, ma poi sul più bello di tutto questo arriva, sorridendo, l'imprenditore delle pompe funebri. La poesia segue un andamento molto chiaro, gioca con il ribaltamento per tutta la lunghezza del testo. Nella prima parte lo fa dicendo che il mondo è un bel posto, ma creando una serie di avversative. E poi nel finale c'è questa evoluzione dove si vanno ad indicare una serie di cose realmente positive legate alla vitalità, alla vita, alla libertà, all'idea di essere liberi, di poter amare, di poter usufruire della natura e del mondo. Ma quando si arriva a questa consapevolezza, ci si rende conto in modo drammatico che arriva l'impresario delle pompe funebri, cioè che il nostro è un tempo limitato e quindi in realtà tutto sembra perdere di significato. È proprio questo il modo migliore in cui mi sento di descrivere questo testo: è un attacco completo al significato. E siamo costretti a misurarci con questa realtà, anche noi siamo costretti a misurarci con il fatto che il mondo è tutt'altro che un posto perfetto, è pieno di imperfezioni, è pieno di cose che non vanno come dovrebbero andare. Ma in tutto questo ognuno di noi può trovare, come fa Ferlinghetti nel finale della poesia, quelle che sono le cose che a lui danno senso, che danno il senso di vivere. Per Ferlinghetti erano vagabondare, dare pizzicotti alle statue, andare a nuotare nei fiumi, fare picnic, cioè un modo di vivere molto legato, insomma, all'istinto, al momento, molto, molto beat, molto sulla strada, molto, insomma, legato a quel tipo di contesto. Ognuno di noi può trovare il suo modo, il problema è che poi comunque arriva l'impresario delle pompe funebri, poi comunque dobbiamo fare i conti con il fatto che abbiamo un tempo a disposizione, e questo è purtroppo un dramma sul quale io sicuramente oggi non posso rispondervi, ma nemmeno gente ben più in gamba di me. E allora, per parlare di questo nichilismo, per provare ad interpretarlo in chiave musicale, ho scelto per voi una canzone abbastanza recente di un artista che nel giro di pochi anni ha fatto una discreta esplosione, se non altro a livello numerico, ma rimane a mio modo di vedere una vocalità e anche una capacità di scrittura molto interessante del panorama italiano, e quindi adesso vi facciamo ascoltare di Levante, Non me ne frega niente.
Sogno la pace nel mondo, sono brava a far la guerra, la storia è sempre quella, noi siamo tutti uguali ma il colore della pelle conta. Se parte la rivolta, combatto con lo scudo dello schermo, le armi da tastiera, di giorno sto in trincea, lancio opinioni fino a sera.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata a Lawrence Ferlinghetti. Abbiamo parlato prima della musica, prima dello stacco con la canzone di Levante, dell'America di Lawrence Ferlinghetti, perché si sente molto nella poesia dei poeti americani questo senso di appartenenza. La prossima poesia che ho scelto per voi, in realtà, parla ancora una volta dell'America, questa volta ne parla soprattutto in chiave provinciale, cioè di quanto l'America, questa grande nazione così all'avanguardia, al passo con i tempi, in realtà poi si scopra essere per molte cose culturalmente arretrata. Lo avevano capito i poeti della Beat, che provavano a scardinare proprio quel tipo di sistema di valori, lo vediamo noi ancora oggi, come non sempre questa capacità di apertura e questa multiculturalità che l'America ha si coniuga con la capacità di produrre culturalmente, soprattutto in provincia, perché l'America non è soltanto New York, Washington, San Francisco, cioè non è soltanto grandi città, eventi culturali, ma è anche tante piccole realtà. E allora da questa poesia che adesso leggeremo emerge proprio il sobborgo, emerge proprio la parte meno visibile, la parte più sporca, che, come vedremo, insomma, viene raccontata dalla Beat, che proprio era proprio interessata a quel tipo di dinamica. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. L'occhio del poeta oscenamente vede la rotonda superficie del mondo, coi suoi tetti ubriachi, uassù di legno sui bucati, e maschi e femmine di argilla con gambe di fuoco e petti in boccio, su letti a muro, e alberi pieni di mistero, e parchi della domenica e statue mute, e la sua America, con le città fantasma e le deserte isole Ellis, e il suo paesaggio surrealista di praterie senza pensiero, sobborghi da supermercato, cimiteri scaldati dal vapore, giorni sacri da cinerama e cattedrali della protesta, un mondo sterilizzato di sedili plasticati da toilette Tampax e tassì, cowboy smidollati e vergini di Las Vegas, indiani diseredati e fanatiche del cinema, senatori non romani e non obiettori di coscienza, e tutti i fatali sparsi frammenti del sogno avverato dell'immigrante smarrito tra i bagnanti al sole. L'altro tema portante di questa poesia, che mi è rivenuto in mente leggendola, perché poi insomma anch'io ogni tanto perdo qualche colpo, è questa disperazione di chi arriva in America credendo di trovare la terra delle opportunità. C'è proprio la citazione di Ellis Island, che è il luogo nel quale venivano diciamo stanziati coloro che arrivavano negli Stati Uniti per poi essere instradati verso le loro diciamo destinazioni. E allora la distanza che c'è tra chi pensa di trovare il paradiso in terra, e la realtà, che è una realtà anche culturalmente molto piatta, dove dominano i supermercati, le praterie senza pensiero, sostanzialmente dove domina la provincia, il provincialismo inteso nel senso peggiore del termine, quello che viviamo pienamente anche noi qui, che riempiamo tutte le domeniche i centri commerciali, che non ci facciamo uno scrupolo mai di niente, che non pensiamo a niente, che veniamo, come dire, sempre fagocitati da questa televisione che ci spara immondizia 24 ore su 24. Già allora, perché il modello culturale è stato costruito in quel periodo lì, il poeta della Beat capisce che è un'America senza pensiero, è un'America provinciale che non pensa, e in questa assenza di pensiero diciamo viene resa ancora più forte dalla discrasia tra l'aspettativa e la realtà che poi si trova a vivere. È un'umanità distrutta, dispersa e frammentata quella che si trova in questa poesia, il tutto rafforzato da una costruzione sintattica che è complessa e frammentata. C'è un uso strabordante della paratassi con tutte queste congiunzioni e che rende difficile anche la comprensione del testo. Il tutto per provare a raccontare proprio questo tipo di dinamica, questo tipo di riflessione. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone della Baustelle, che io ritengo il gruppo italiano che meglio abbia colto lo spirito provinciale, che cosa significa nel bene e nel male, più nel male che nel bene, e quella che ci ascoltiamo adesso è proprio I Provinciali.
Sacrificata vittima, verso d'amore cerca fiato per non soffocare più. Affittasi crepuscoli, palere d'ore piccole. Cattolica, estetica, anestetica, provincia cronica, si vende amore tossico, 'ndrangheta e camorra, più gomorra e meno soldo. Ma denuncia si calamita di marijuana.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questo ultimo blocco dedicato a Lawrence Ferlinghetti. Prima di introdurre l'ultimo blocco, cioè l'ultima poesia, vi volevo raccontare un aneddoto legato alla vita di Lawrence Ferlinghetti, che secondo me è interessante perché un po' dà la dimensione anche mitica di questo personaggio, che ha costruito con la sua biografia una serie di racconti leggendari, da quello con Jim Morrison, che la storia dice sia scappato impaurito dopo che Ferlinghetti lo aveva semplicemente salutato, a questo episodio meraviglioso che è avvenuto a Brescia. So che la cosa sembra abbastanza strana, ma in realtà tardi anni 90 o primi 2000, adesso non ricordo bene la notizia, Lawrence Ferlinghetti, di chiara origine italiana, aveva il padre, credo che fosse italiano, viene in Italia perché è curioso e vuole andare a vedere la casa dei suoi nonni. È già un novantenne, quindi una persona molto anziana, con la barba incolta, lunga, e si reca a Brescia, nel luogo dove vivevano i genitori della sua famiglia. La cosa interessante è che, non sapendo bene, insomma, magari anche interloquire con gli altri, inizia ad aggirarsi intorno a questa casa perché lui voleva entrare e vederla. E il fatto sta che viene arrestato dalla polizia italiana, e Ferlinghetti si fregerà per tutti gli anni successivi di questo titolo, cioè poeta arrestato. C'è il titolo dell'Eco di Brescia, che dice arrestato grande poeta americano, cioè viene in Italia e si fa arrestare. Secondo me è una storia meravigliosa che racconta di una vita, insomma la sintesi di una vita da vagabondo, arrestato in Italia fuori dalla casa dei suoi nonni paterni alla veneranda età di oltre 90 anni. Ma fatto questo, insomma, piccolo racconto che mi dispiaceva non raccontarvi perché mi sembrava molto divertente e interessante, introduco l'ultima poesia. Volevo chiudere con una poesia che insomma fosse un po' esplicativa, ma anche un po' diversa dalle altre, perché questa è una poesia che parla d'amore. La cosa che la accomuna con le altre è questa grande capacità di Ferlinghetti di tenere insieme linguaggio alto e basso, quindi di creare dei testi che siano molto facilmente comprensibili. Quindi adesso vi leggo questa poesia d'amore, poi torniamo in studio e come sempre ci salutiamo con tutti gli appuntamenti e i reminder della circostanza. Venuto a galla, il cuore sussulta boccheggiando amore, uno sciocco pesce che tenta di tirare il respiro dalla linfa del cielo. E nessuno là a udire la sua morte tra le tristi boscaglie, dove il mondo passa in fretta in una chiacchiera vana d'asfalto e ritardi. Mi sembrava giusto concludere con questa poesia perché forse è l'espressione massima del nichilismo di Ferlinghetti e di quel movimento. Cioè quando si capisce che nemmeno l'amore ci può salvare, perché l'amore altro non è che un qualcosa fuori contesto, come un pesce che viene estratto dall'acqua e prova boccheggiando a restare vivo, ma viene schiacciato dall'indifferenza di un mondo che, come dice Ferlinghetti, è asfalto e ritardi. Quindi è asfalto, che significa tecnologia, corsa, innovazione, che significa profitto, e ritardi, che significa tempo, ansia del tempo, ansia della morte. Tutti elementi della contemporaneità che non ci permettono di godere appieno dell'unico elemento di possibile salvezza, che è l'amore. E allora ritengo che sia anche un po' un invito, perlomeno io lo leggo così, poi ognuno è libero di fare come vuole, a lasciarlo in acqua quel pesce, il pesce che si chiama amore. Finiamo così in modo un po' smelenso, ma non importa, perché la puntata è stata distruttiva dal punto di vista nichilistico, quindi possiamo finire anche con una nota di leggera speranza e lasciare perdere ogni tanto l'asfalto e l'orologio. Vi ringrazio per averci ascoltato, vi ricordo che la Poesia dei Poveri ha una pagina Facebook nella quale potete venire a mettere mi piace, che c'è ancora un po' di tempo per partecipare al nostro contest che scade il 1 aprile, quindi mi raccomando, se siete grafici, fumettisti, disegnatori, artisti di qualsiasi tipo, o conoscete qualcuno che lo è, che è interessato a creare la nuova copertina del programma La Poesia è dei Poveri, abbiamo bandito un concorso. Trovate tutte le indicazioni sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook della rivista Prospettive Magazine, che è uno dei premi in palio, e sulla pagina Facebook dell'associazione Arcobaleno Liberi Pensieri. Quindi se siete interessati andate, trovate il bando con tutte le informazioni, oppure lo segnalate a chi possa essere interessato. Vi ricordiamo che le puntate sono disponibili in podcast su diocesisenigallia.eu, alla sezione La poesia è dei poveri, dove trovate le nostre vecchie puntate che stiamo anche sistemando, a breve le avremo sistemate tutte, almeno spero. Che La poesia dei poveri va in onda il venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10, questo lo dobbiamo rifare perché non mi ricordo le date. Vi ricordiamo che La poesia dei poveri va in onda il venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14. Ringraziamo la regia che è con me, chi? Che non so come si chiama?
Elia
che è con me dell'alternanza scuola-lavoro, tanto Antonio come sempre non ha voglia di fare niente, quindi scarica come può il lavoro, comunque lo ringrazio, è stato così un silenzioso compagno di registrazione e vi aspetto tra una settimana sulle frequenze di Radio Duomo. Chiudiamo con l'ultima canzone, chiudiamo con un po' di rock, così chiudiamo salendo la puntata. Questa è una canzone d'amore, cioè no, è il titolo, questa è una canzone d'amore di Giorgio Canali e Rosso Fuoco.
Questa è una canzone d'amore costellata di sospiri e baci teneri, tenere parole. Questa è una canzone d'amore con le rime al posto giusto, cuore, tremore, fuoco eterno, rosso inferno. Sorrisi inquietanti, le cacule in poltrono, sciacalli d'assalto, che se poi crepano puoi solo gioire, ma questa è solo una canzone d'amore. E faccia a faccia tra deficienti che parlano senza un cazzo da dire, che gli altri per pudore dovrebbero solo tacere, ma questa è una canzone d'amore. Ci rivaccinare, che tanto questa è una canzone.